comincio con commentare un versetto del Salmo 8. In questo Salmo, il versetto che dice: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? In un altro Salmo, nella versione greca, si dice: che cosa è mai l'uomo perché a lui ti si manifestato. Allora, la dignità dell'uomo sta nel fatto che può conoscere Dio. Questa conoscenza non è neanche una sua conquista, è proprio un venire di Dio all'uomo. Allora l'uomo conosce la sua dignità accogliendo questa manifestazione di Dio a lui. In questa logica, il brano di Vangelo, che va unito anche a quello che abbiamo commentato ieri, e se quando leggete con il passo parallelo di Matteo 10, allora se ne comprende il senso. Allora, il principio di fondo è: un discepolo può essere più del suo maestro, un servo può essere più del suo padrone. È sufficiente a un discepolo essere come il suo maestro. Allora, il suo maestro è stato perseguitato. Il maestro è stato perseguitato. Come ha reagito alla persecuzione? È rimasto intimo del padre e solidale con gli uomini. La dignità della sua umanità è consistita in questa... A lui si è fatto conoscere. Si è fatto conoscere nei suoi segreti. E secondo i suoi segreti ha vissuto la sua umanità. Allora, quello che in questo passo dicono: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio lo riconoscerà. In greco è più complicata la frase, si potrebbe tradurre così: chiunque riconoscerà in me davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà in lui davanti agli angeli. E vorrebbe dire: il principio di conoscenza, quando tu dici io conosco, non è perché hai saputo, ma perché hai sperimentato. Allora, quel mi riconoscerà è legato al fatto che se tu vivi in intimità con il tuo maestro, anche quando c'è la persecuzione, non lo rinneghi, non lo lasci da parte. Questa cosa avviene anche in corrispondenza di quello che Gesù fa, cioè in lui Gesù lo riconosce davanti al Padre. Vuol dire, questa, diciamo, chiamiamola fedeltà, no? del discepolo è data dal fatto che è la testimonianza stessa di Gesù che lavora nel cuore del discepolo, perché il cuore del discepolo ha creduto in lui. E quando si parla di persecuzione, si parla di fedeltà. La cosa, diciamo, particolare del Vangelo è che non contrappone la paura al coraggio, ma contrappone la paura alla confidenza. Cioè, quando non c'è confidenza, c'è paura. La confidenza è data dall'intimità che il cuore, diciamo, vive con il suo maestro. Ma se il maestro è stato inviato a mostrare la grandezza dell'amore del padre, allora l'intimità vuol dire che conosce l'amore del padre in Gesù. Questa confidenza fa sì che tu non temi gli altri, non temi gli eventi, non temi le cose, non hai paura di essere calpestato, non hai paura di essere umiliato. Cosa che invece noi, dal punto di vista della pancia, dal punto di vista dell'istinto, noi temiamo molto. E non è che siamo tanto coraggiosi. Cioè, quando le cose vanno male, il coraggio se ne va. Ma di per sé la confidenza no. Allora, l'invito è: se il discepolo deve essere come il maestro, Il maestro ha custodito questa intimità. Quel maestro che tu accetti la custodisce in te. Cioè tu vivi di questa intimità. E questa è la forza, diciamo così, del discepolo, che non è il coraggio, è la confidenza. Quando alla fine dice non preoccupatevi di cosa dire, no? Perché in qualsiasi circostanza della vita non si tratta di difendersi a parole, ma di, come dire, di vivere in sovrabbondanza. Se tu ti difendi a parole, tu, come dire, ti poni davanti all'accusa e cerchi di smontare l'accusa, ma in pratica, praticamente no, da parola a parola il contrasto non si scioglie mai. Invece Gesù dice no, non preoccuparti di cosa dire, quindi non svolgere la tua difesa a parole, con ragionamenti, con ragioni, ma in base alla confidenza. La vera difesa è in sovrabbondanza. Solito esempio, uno mi pesta i piedi, io vorrei difendere con le mie ragioni, non è che sia cattivo, ma se io mi difendo con le mie ragioni non mi sposto dal piano di chi accusa o di chi ha fatto l'offesa, e non si sa la cosa. Invece se tu per sovrabbondanza, vale a dire, non ti riferisci alle parole ma ti riferisci a questa intimità, ti verrà come suggerita la parola, io dico giusta ma nel senso di la parola adeguata, no? I padri antichi dicevano, quando cioè, uno ti fa un'osservazione anche ingiusta, tu di chinando la testa, in genere l'espressione perdona fratello, no? Ma il perdono non per scappare via, è per custodire quell'intimità. Noi non siamo più abituati a reagire così, ma proprio perché è come se abbiamo diluito la confidenza e crediamo di poterlo sostituire con la forza delle nostre ragioni. Ma più noi mettiamo le nostre ragioni, più abbiamo perso l'intimità. Ma è l'intimità quella che dà forza al cuore. Allora, in questo senso, è quello che dicevamo ieri, no? Tutto ciò che è segreto verrà rivelato. Provate a pensare così. Uno mi vuole male, mi accusa, mi calpesta, no? Se non ci fosse nessuno che davanti all'accusa o all'offesa facesse risaltare l'amore di Dio, il mondo, nel mondo ci sarebbe ancora il bene. Allora, l'invito di Gesù è quello, gli esegeti dicono che probabilmente Gesù fa anche un riferimento a un proverbio, tutto arriva al grande giorno, cioè tutto quello che capita, no? Tutto sarà noto al grande giorno. Allora, quello che io vivo nel momento piccolo della mia vita piccola, di me che sono piccolo, no? In un punto preciso, uno mi offende e io reagisco con questa intimità, Gesù è come se dicesse, tu fai così perché nel gran giorno quella verità che è il segreto del tuo cuore, della tua intimità, come esperienza di amore, sarà lo splendore che vedranno tutti. Tutti dovranno ammettere che l'amore di Dio è grande. Allora tu nel tuo piccolo lo puoi già far vedere, perché tutti alla fine vedranno questo. Allora l'invito è quello non temere, perché quella verità è la verità poi di tutti, sarà la verità di tutti i cuori. L'invito è comincia e fallo e muoviti a questa, quindi è una dimensione del vivere che poi riguarda proprio la confidenza. Dice, e perché temi? In genere, no, la paura è data dal fatto che tu temi, cioè tu dai valore di forza a chi ti viene contro. È la questione delle tentazioni. Uno dei modi per vincere le tentazioni è di prendere in giro il diavolo. E chi credi di essere? Cioè, il prendere in giro vuol dire perché tu dai forza a quello che ti è suggerito. Toglila e non avrai neanche più paura. Per prenderlo in giro di Francesca la memoria. Le ricordate? Non si può dire. Allora, da questo punto di vista, no? Più c'è questa intimità e più si è realisti e meno si sfugge dalla realtà, cosa che invece con le nostre ragioni, con le nostre immaginazioni, sempre scappiamo dalla realtà. Allora è come se Gesù dicesse, no? Tu più fai valere questa intimità nel senso di riconoscere l'amore di Dio, questo è proprio la realtà. Anche se voi non la vedete, questa è la realtà. Questa realtà la vedremo tutti un giorno. E se tu, quindi, la vedi adesso, la farà valere, non tenere altro, questo sarebbe... Allora, il mio invito, augurio, è proprio questo. Non è che noi... avete visto la preghiera per Santa Teresa? Allora, la preghiera dice, ha mostrato una via della perfezione. Se avessero scritto la preghiera, i padri antichi non avrebbero espresso così. Allora, bisogna anche saper leggere. Non è la perfezione come se noi dobbiamo presentarci tutti belli e lindi davanti a Dio. È la perfezione è data da questa integrità del cuore che vive la sua dignità di figlio perché ha sperimentato l'amore del Padre. E questo esalta proprio quando uno ti pesta i piedi. Quindi se vale questo, allora vale il fatto che ancora nel mondo splende la presenza di Dio. Non è il nostro far bene che fa splendere la presenza di Dio, è il nostro sopportare il male con il bene. È questo che fa splendere la presenza di Dio, perché l'amore di Dio è un amore gratuito, misericordioso. E questo è la... come dire, è l'invito dal Signore, dice, non voler essere più di me. Comunque, è sufficiente. Non vogliamo, come dire, chissà che cosa, solo questo. Ed è sufficiente. Che il Signore ci accompagni tutti a vivere questo.